Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.
Pinuccio Sciola, scultore, oggi l'artista sardo di maggiore fama internazionale, nasce a San Sperate e compie i suoi studi a Cagliari, Firenze e all'Accademia Internazionale di Salisburgo. Visita le più importanti città d'Europa dove conosce personalità come Manzù, Moore, Sassu. Ha frequentato l'Università della Moncloa a Madrid nel 1968 e a Parigi. I suoi murales e le sue sculture hanno trasformato San Sperate in un paese museo. In Messico ha conosciuto e lavorato con il grande muralista Siqueiros. Ha viaggiato moltissimo, Africa, Perù, Cile, Isola di Pasqua. La pietra con lui è diventata memoria dell'universo e scultura moderna. La sua ricerca artistica l'ha fatto approdare alla creazione delle pietre sonore, per cui è apprezzato in tutto il mondo, da Lussemburgo a Shanghai. Fra le sue innumerevoli esposizioni, i semi della pace nella piazza della Basilica Inferiore ad Assisi, la città sonora, le sue sculture architettoniche, le sue città futuribili a Madrid, ascoltare la pietra nel sagrato della Cappella degli Scrovegni a Padova, la mostra nel complesso di Santa Croce a Firenze, dove ha suonato una sua pietra davanti alla tomba di Michelangelo. Ha messo la firma sulle monumentali scenografie dell'ultima Turandot andata in scena al Teatro Lirico di Cagliari. Renzo Piano ha detto: le pietre si lasciano fare tutto da lui, riesce persino a farle suonare. Poeta della materia, di sé dice: sono nato da una pietra, sono amante della terra, dell'acqua, dei fiori, del sole. Partiamo subito dalle tue origini. Giovanissimo, da autodidatta, vinci una mostra concorso, una borsa di studio che ti permette di entrare al Liceo Artistico di Cagliari. Mi interessa capire anche il tuo rapporto, i tuoi inizi e il tuo rapporto con una personalità come Foïs o Foïs, che è stato pittore sardo noto, nonché anche preside del Liceo Artistico di Cagliari.
Io credo che le mie origini siano ben prima anche dell'evento del liceo artistico, ben prima praticamente di toccare una pietra, evidentemente. Io credo, sono più che sicuro, io so, di aver frequentato l'Università della Natura quando ero piccolo, cioè prima di entrare al liceo artistico, perché con famiglia contadina, tutti i fratelli contadini, anch'io fino a 18 anni contadino. Ecco, quella per me credo che sia stata l'esperienza più importante per questo rapporto con la natura che ormai ho più che viscerale e non soltanto con la pietra.
Ecco, dicevi delle tue origini contadine. Tu sei fiero delle tue origini contadine.
Accidenti, devo la mia vita.
E il rapporto con la tua famiglia, con tuo padre e con tua madre?
Ma è semplicemente meraviglioso, soprattutto perché quando hanno capito, percepito dei potenziali, naturalmente non potevano darmi niente dal punto di vista economico, tant'è che ho potuto studiare poi grazie appunto ai 4 anni del liceo artistico di Cagliari, dopo che sono stato scoperto appunto da Foïs o Foïs e Vittorino Fiori, e quindi portato al liceo artistico. E i miei genitori mi hanno sempre dato la massima libertà di gestirmi, anche quando poi sono scappato praticamente, perché appena diplomato, e premetto che la situazione a casa dei miei non era cambiata, cioè a casa mai entrato un libro, tantomeno uno stipendio. Appena diplomato mi hanno proposto di insegnare immediatamente al liceo artistico con tanto di stipendio, quindi penso che chiunque possa pensare quanto sarebbe stato ben accetto a casa. Per me è stato letteralmente uno shock nel senso che quando mi sono diplomato mi sono sentito più ignorante di quando ero entrato, nel senso che si era scatenata la necessità di sapere altro. E poi mi chiedevo: ma se rimango a insegnare qui cosa faccio? Faccio l'insegnante, poi aspetto la pensione. Con le prospettive di Cagliari prima degli anni 60 erano queste. Naturalmente non ho impiegato tanto, 2 giorni sì per mettere insieme una vecchia valigia, il terzo giorno ero già sulla nave che scappavo.
L'hai detto prima, hai cominciato a frequentare, prima ancora che cominciasse la tua formazione e i tuoi studi, fra virgolette, ufficiali, l'Università della Natura. Dici di essere nato da una pietra. Pinuccio, cosa è per te la pietra? Cosa rappresenta?
Ma la pietra, intanto, è la base di questo pianeta. Intanto dentro la pietra ci sono i suoni dell'universo, per cui definire la pietra credo che sia molto difficile, non soltanto per me, ma per chiunque. Proprio questi giorni mi è stato dedicato un libro da Jeremy Allest, uno scozzese. Dire meraviglioso è poco, perché parla delle mie cose senza mai menzionarmi, è una cosa meravigliosa, proprio di pura filosofia, e dove le definizioni della pietra non possono essere letterali. La pietra, se consideriamo che cos'è oggi la pietra, che non è soltanto un elemento paesaggistico, ma dentro la pietra c'è tutta quell'energia, tutta quella memoria che oggi ci permette di parlare anche attraverso questi microfoni. Chiunque sa che tutta la tecnologia computerizzata, tutta, funziona esclusivamente con la pietra, con la memoria della pietra. Ed era anche con queste considerazioni che anni fa, quando mi addentravo dentro la pietra, io mi chiedevo, ma se la pietra ha tutto questo potenziale mnemonico, perché non deve avere anche un suono? Il suono lo abbiamo scoperto, ma io non posso pensare cosa ci potrà essere ancora dentro questa materia meravigliosa.
Ti chiedo, quando sfiori e suoni le tue pietre, è sempre come la prima volta, passami l'espressione, o provi un'emozione sempre nuova?
Le emozioni crescono di giorno in giorno e io faccio sempre il confronto: quando si vuole bene a una persona, quando si vuole bene la propria madre, il proprio amante, i propri figli. Io credo accarezzarla ogni giorno è sempre una scoperta più straordinaria. Quella pietra mi risponde nel migliore dei modi e io mi sento commosso, devo dire, perché sono pure emozioni quelle che trasmette la pietra.
Stiamo chiacchierando amabilmente con Pinuccio Sciola, raccontando la sua attività, la sua carriera, la sua vita, in qualche modo cercando di tracciare un ritratto dell'artista. Pinuccio, ci fermiamo per qualche minuto col primo intermezzo musicale e poi riprendiamo la nostra chiacchierata fra poco.
Va bene.
Eccoci di nuovo con Pinuccio Sciola, oggi graditissimo ospite della nostra trasmissione. Parlavamo delle sue pietre sonore, delle emozioni che prova quando le sfiora, quando suona. Però io so di una tua esperienza particolarissima e te lo chiedo subito. Quando hai suonato una tua pietra davanti alla tomba di Michelangelo, che cosa hai sentito dentro di te?
Beh, non lo posso raccontare perché ho ancora un nodo alla gola e questo mi sembra la cosa più naturale, perché la sorpresa grande è stata quando ho accarezzato il marmo statuario che usava Michelangelo e non mi rispondeva. E in quel momento ho capito il dramma di Michelangelo, per cui un anno fa, appena il 6 di ottobre, quando ho fatto la mostra dentro il Museo di Santa Croce, naturalmente con le mie città sonore, con il meraviglioso Cristo di Cimabue che mi guardava, tutti dalla Robbia attorno che erano lì ad ascoltare i suoni, quindi dire emozioni è poco. Quando prima dell'inaugurazione un convegno dentro il refettorio di Taddeo Gaddi, dove Michelangelo andava appunto a copiare quando stava progettando la Cappella Sistina, io naturalmente con le mie pietre sonore, oltre 500 persone, quindi c'erano 1000 orecchie che ascoltavano, alla fine io mi sono permesso di dire che io sapevo che Michelangelo era morto arrabbiato perché non riusciva a dare voce alla pietra. Ho spiegato che era soltanto un fatto fisico, perché il marmo statuario che usava Michelangelo e anche tanti altri scultori, logicamente, in gergo toscano si chiama ancora marmo zuccherino, perché visto al microscopio un pezzo del marmo statuario è come se fosse dello zucchero impastato, per cui si vede che non è molto compatto, non permette la vibrazione e la propagazione del suono. Per cui era soltanto un fatto fisico che probabilmente allora Michelangelo non poteva sapere. Allora, naturalmente ne avevo parlato prima con la presidente dell'Opera di Santa Croce, col direttore del museo. Dal momento che tutti l'hanno potuto ascoltare, abbiamo appurato che dentro le pietre ci sono i suoni, allora io mi sono permesso di aggiungere: se adesso prendiamo alcune delle mie pietre, andiamo di fronte alla tomba di Michelangelo, gliele facciamo ascoltare. Detto fatto, naturalmente io non potevo parlare, ancora oggi non è facile esprimere quelle emozioni. Comunque ho detto che preferirei iniziare con l'archetto del violino, in modo da fargli ascoltare i suoni quanto più delicatamente possibile, in modo da non svegliarlo di soprassalto. Poi naturalmente accarezzando la pietra le emozioni credo che hanno invaso tutta la Basilica di Santa Croce.
E così anche Firenze, già la conosceva, ma ha conosciuto ancora di più la tua arte. Hai girato il mondo, hai conosciuto grandi artisti. C'è qualcuno che ti ha impressionato o influenzato più di altri?
Ma non è uno, sono tanti che mi hanno periodicamente sempre interessato. Io sono andato in giro per il mondo quando sono partito da San Sperate, sempre senza presunzioni e senza inibizioni. E trovarsi di fronte ai grandi artisti, io racconto sempre, soprattutto ai giovani, è la cosa più semplice del mondo. perché un artista, se grande, lo è in tutti i sensi e soprattutto dal punto di vista umano. Io veramente con emozione, anche in questo caso, posso dire del mio rapporto con Henry Moore, con il rapporto con Siqueiros nei laboratori di Giacomo Manzù. Soltanto 15 giorni fa sono stato a Parma, dove c'è una mostra meravigliosa di Manzù e di Marino Marini, cioè personaggi che avevo conosciuto personalmente, e ritrovarmi con le opere che loro avevano in mano quando le stavano creando è stata una ulteriore emozione. E di queste, così come mi sono emozionato in Africa, quando sono stato all'Isola di Pasqua, quando sono stato lì a confabulare con i Maya, con gli Azzecchi, con los Incas dall'altra parte. Beh, sono emozioni che ti hanno formato, e non ultima vorrei dire anche quando nel 67 sono entrato da solo con una torcia dentro le grotte di Altamira. Ecco, con queste emozioni uno si costruisce la vita e non credo che abbia fine, perché le emozioni continuano a trasmettere quello che abbiamo acquisito.
Hai mai pensato di non essere profeta in patria?
Ma profeta uno non è che lo sia così.
Ho giocato sulla... si dice, no?
Mi dispiace molto.
Che la Sardegna sia talvolta matrigna nei confronti anche dei propri migliori rappresentanti. Hai mai pensato di...
Non è la Sardegna, sono gli uomini della Sardegna. Questa è una bella differenza, perché la Sardegna è veramente la straordinaria madre terra che vuole bene a tutti e lei aspetta soltanto che sia coltivata prima di tutto, che sia più amata, rispettata, perché l'immondezza che vediamo in giro è un'offesa immensa. E io vorrei davvero, l'ho detto tante volte, non sentire mai più la parola "non è mia competenza". Come è possibile affermare questa dichiarazione quando si parla della propria madre? Come è possibile pensare "non è mia competenza pulire mia madre che ti ha dato la vita"? Ecco, la Sardegna purtroppo si trova in queste condizioni e questo mi fa veramente molto male.
Sì, hai ragione. Il discorso poi sarebbe molto lungo e ci porterebbe molto lontano. Ma intanto noi cerchiamo di così rendere più soft l'atmosfera rispetto alle considerazioni che abbiamo appena fatto, andando ad ascoltare un altro brano musicale.
For me.
Eccoci ancora con Pinuccio Sciola in studio. Abbiamo parlato ovviamente della sua arte. Pinuccio, c'è qualcuno però che continua ancora a dire che di cultura non si mangia. Com'è questa storia?
Vabbè, ma la campagna ci dà tutto. Mio padre diceva sempre che noi possiamo mangiare tutto quello che mangiano gli animali. Ora, io dico che va bene per noi che abitiamo a San Sperate, per chi abita in campagna. Credo che rosicchiare i marciapiedi sia un po' più difficile, quindi ecco, sono considerazioni che faccio naturalmente, perché vivere la natura sono altri apporti emotivi anche. Lavorare in città credo che ci siano molti più problemi, e non ultimi appunto questo di questo periodo, che questa crisi, che è subdola, perché tutte le crisi poi, non è che i soldi si consumino, ma è strano che i soldi debbano sempre andare dove già ce n'è tanto, capito? Questo, ci sono delle ingiustizie che non sono sopportabili, ecco questo, e mi dispiace, io conosco tanti giovani che veramente non possono comprarsi, non dico una tela, ma neanche dei colori per fare un acquarello. E dispiace questo, perché sono dei ragazzi meravigliosi, degli artisti che possono dare tanto. E quello che realizza un artista non è mai un fatto personale, non è un'opera che rimane a lui, perché quando ce ne andiamo non ci portiamo via niente. E non è neanche dei parenti quando ci sono. E sono di tutti, perché un giorno o l'altro tutti andranno ad acquisire le emozioni trasmesse con queste opere. Quindi credo che così limitare la creatività sia veramente un'offesa immensa.
Senti, il tuo binomio con la natura e il tuo rapporto con la natura è inscindibile. Tu hai una grande sensibilità verso il creato, l'hai testimoniato anche quando hai esposto le tue opere, I Semi della Pace, nella Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi. Papa Francesco ti ha fulminato, dimmi la verità.
È stata una grande sorpresa, e lo è continuamente, perché le sue prese di posizioni sui problemi sociali, anche se io sto sperando un altro gesto, perché comunque aiutare a parole è sempre molto semplice. Io mi auguro sempre di vedere il gesto del Papa che un giorno si sfila un anello e lo metta all'asta per aiutare i poveri. Questo mi piacerebbe molto, perché la Chiesa è un altro di quel potere immenso che potrebbe veramente dare tanto, tanto ai giovani, e questo ai giovani soprattutto, e a chi non sta bene.
Lo stato dell'arte in Sardegna, ma più che questo, che forse sarebbe un discorso che ci porterebbe lontanissimo, ti chiedo questo: vedi dei giovani emergenti all'orizzonte, cioè che magari possano ripercorrere le tue orme, perché no? Magari superare il maestro.
Ma quello credo che sia molto semplice, ma non è un fatto competitivo. A me è capitato diverse volte ultimamente di questi fare interventi, conferenze, chiamiamole così, anche se non è appropriato. Però io ho sempre detto che non è detto, perché noi siamo magari in un piccolo palco, quindi un gradino più in alto, siamo più importanti degli altri, siamo più importanti di voi. Ognuno di noi ha la propria identità, la propria personalità, il proprio essere unici. La unicità, proprio, perché neanche due gemelli sono uguali. Allora l'unicità dell'essere umano è straordinaria. Così come è straordinaria la unicità dell'opera d'arte. Allora io dico, naturalmente, che è naturale che noi ci si consideri un'opera d'arte. Noi siamo un'opera d'arte e come tale ci dobbiamo rispettare, e soprattutto rispettare il prossimo. E poi qual è la funzione dell'opera d'arte se non quella di creare emozioni? Ma creare emozioni lo possono fare tutti. Basta sorridere chi c'è a fianco, stringergli la mano, essere partecipi di quest'attimo che noi viviamo su questa terra. Se ci siamo pochissimo, perché non dobbiamo vivere bene i rapporti umani soprattutto? E poi ci sono tanti che hanno paura di morire. Ma se uno ha paura di morire vuol dire che sta vivendo male. Allora tanto vale che muoia prima. E naturalmente quando mi sentono parlare così dei vecchietti che si mettono a tremare, eccetera, però è naturale, perché se siamo vivi è chiaro che dobbiamo morire. E allora cercare veramente questa nostra unicità, utilizzarla, trasmetterla e amare veramente chi c'è vicino, la natura prima e quanti ci vogliono bene.
Hai un rapporto speciale, Pinuccio, con i bambini. Molte scolaresche vengono a trovarti a San Sperate, nella tua casa, museo, laboratorio. Sei diventato, non da moltissimo tempo, nonno. Ecco, ti chiedo questo, guardando tuo nipote, cosa ti viene voglia di dirgli oggi?
Ma tutto quello che ci diciamo insieme, perché ormai non soltanto capisce, ma si fa capire benissimo. Lui è nato, io il primo giorno che l'ho visto gli ho guardato le mani e ho detto questo mi aiuterà molto dal punto di vista umano prima di tutto, ha un rapporto meraviglioso con la pietra ed è la commozione di vedere che il genere umano del tuo sangue sta continuando a vivere. Nel migliore dei modi dico che vorrei tanto che tutti i bambini potessero crescere come sta crescendo mio nipote, nel modo più spartano possibile, in un ambiente ricco di tante cose, ma veramente di umanità e di rapporti, e lui risponde a tutti con un sorriso meraviglioso, che questa è la gioia più grande che in questo momento posso dire di avere, continuando a creare e a lavorare la pietra e con risultati straordinari che sto acquisendo ancora adesso.
Insomma, c'è un piccolo Sciola che sta crescendo.
Beh, lui cresce come tanti bambini, poi la firma la metterà lui, però chi lo sa, saltando la generazione dei miei figli, molti dicono che poi nell'altro ci sarà, ma lui c'è. E questo è importante.
E questa è la cosa più importante sicuramente. Bene, Pinuccio, io ti ringrazio moltissimo per essere stato mio ospite oggi in trasmissione. Abbiamo parlato, chiacchierato piacevolmente con te. Abbiamo parlato della tua arte, ma non solo. Forse abbiamo anche fatto venire fuori qualche aspetto inedito anche della tua personalità e della tua visione delle cose e della realtà.
Speriamo che sia servito qualcosa. Naturalmente salutiamo tutti, saluto te, ti ringrazio naturalmente. Credo che sia importante continuare questi discorsi e far partecipi chi ci vuole ascoltare.
Allora, con questo invito di Pinuccio Sciola salutiamo i nostri ascoltatori e do loro appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci a tutti.
Arrivederci anche da parte mia.
Avete ascoltato
Raggi X, ritratti in trasparenza di artisti e intellettuali sardi. Un programma curato e condotto da Massimiliano Messina per Cagliari Social Radio.